16 ottobre 2020. E se la materia oscura fosse fatta di buchi neri primordiali? Di Joshua Chocolate fratto Quanta Magazine. I buchi neri primordiali si radunerebbero in gruppi distinti in tutto l'universo. Buchi neri relativamente grandi sarebbero circondati da altri molto più piccoli. I buchi neri sono come gli squali, eleganti, semplici, più spaventosi nell'immaginario popolare di quanto meritino, e forse in agguato in luoghi profondi e oscuri tutti intorno a noi. Il loro essere neri rende difficile stimare quanti ce ne sono nel cosmo e quanto sono grandi. Così, quando nel settembre 2015 le prime onde gravitazionali hanno vibrato attraverso i rivelatori del Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory LIGO, è arrivata una vera sorpresa. I buchi neri di dimensioni stellari più grandi noti fino ad allora raggiungevano al massimo 20 volte circa la massa del Sole, mentre quelli appena rivelati avevano circa 30 masse solari ciascuno. Non inconcepibile, ma strano. Inoltre, dopo l'accensione di LIGO e l'immediata individuazione di una fusione di oggetti di quel tipo, gli astrofisici si sono resi conto che in giro dovevano esserci più buchi neri di quanto pensassero, forse molti di più. La rinascita di una vecchia ipotesi, la scoperta di quegli strani esemplari ha ridato vita a una vecchia idea che negli ultimi anni era stata relegata ai margini. Sappiamo che le stelle morenti possono creare buchi neri, ma forse alcuni di essi nacquero già durante il Big Bang. È possibile che una popolazione nascosta di buchi neri primordiali di questo tipo costituisca la materia oscura, il peso nascosto sulla bilancia cosmica. Dopotutto, nonostante decenni di ricerche, non abbiamo mai rilevato particelle di materia oscura. E se l'ingrediente di cui avevamo davvero bisogno, i buchi neri, fosse stato tutto il tempo sotto il nostro naso? Sì, era un'idea folle, commenta Mark Kamionkowski, cosmologo alla Johns Hopkins University, il cui gruppo di ricerca ha pubblicato nel 2016 uno dei numerosi articoli che hanno attirato l'attenzione studiando questa possibilità. Ma non necessariamente più folle di qualsiasi altra. Una battuta d'arresto: purtroppo il flirt con i buchi neri primordiali è sfumato nel 2017, dopo che un articolo di Yacine Ali-Aimoud, un astrofisico della New York University che prima aveva fatto parte della fazione ottimista di Kamionkowski, ha esaminato l'effetto di questo tipo di buco nero sul tasso di rilevamento di LIGO. I suoi calcoli hanno mostrato che se l'universo neonato avesse generato tanti buchi neri quanti ne servono per dar conto della materia oscura, nel corso del tempo essi avrebbero formato coppie binarie, sarebbero entrati in orbita l'uno attorno all'altro avvicinandosi sempre più e si sarebbero fusi a un ritmo migliaia di volte superiore a quello osservato da LIGO. Ali-Aimoud ha esortato altri ricercatori a continuare a indagare usando approcci alternativi, ma molti si sono scoraggiati. Il ragionamento era così schiacciante che Kamionkowski racconta che raffreddò il suo stesso interesse per l'ipotesi. Ora, però, in seguito a una raffica di recenti articoli, l'idea dei buchi neri primordiali sembra tornata in vita. In uno dei più recenti, pubblicato a metà settembre sul Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, Karsten J. Danzig, cosmologo all'Università di Montpellier, ha mostrato come una vasta popolazione di buchi neri primordiali possa provocare collisioni che corrispondono perfettamente a ciò che osserva LIGO. Se i suoi risultati sono corretti, e sembrano in effetti moffetti molto accurati, metterebbero definitivamente a tacere quello che avevamo detto noi, ammette Ali-Aimoud, che ha continuato a giocare con l'idea dei buchi neri primordiali anche in lavori successivi. Vorrebbe dire che possono davvero essere loro tutta la materia oscura. È entusiasmante, aggiunge Christian Bernes, cosmologo dell'Università del Sussex, che ha contribuito a ispirare alcuni degli ragionamenti di J. Danzig. È andato più avanti di chiunque altro. L'idea originale risale agli anni 70 con il lavoro di Stephen Hawking e Bernard Carr. Hawking e Carr avevano ipotizzato che nelle prime frazioni di secondo di vita dell'universo piccole fluttuazioni nella densità avrebbero potuto dare troppa massa a qualche regione più fortunata o, se vogliamo, sfortunata. Ognuna di queste zone sarebbe collassata in un buco nero la cui dimensione sarebbe stata determinata dall'orizzonte della regione, cioè dalla porzione di spazio raggiungibile alla velocità della luce intorno a qualsiasi punto. La materia all'interno dell'orizzonte avrebbe subito l'effetto della gravità del buco nero e vi sarebbe caduta dentro. Secondo i calcoli approssimativi di Hawking, buchi neri più grandi di un piccolo asteroide potrebbero essere ancora presenti nell'universo odierno. Negli anni 90 sono stati compiuti ulteriori progressi. I teorici ormai avevano a disposizione anche la teoria dell'inflazione cosmica, secondo la quale l'universo avrebbe subito una fase di estrema espansione subito dopo il Big Bang. L'inflazione potrebbe spiegare da dove siano derivate le fluttuazioni iniziali della densità. Oltre a queste fluttuazioni di densità, i fisici hanno preso in considerazione anche una transizione fondamentale che avrebbe portato al collasso. Quando l'universo aveva appena cominciato a esistere, tutta la sua materia ed energia ribolliva in un plasma incredibilmente caldo. Dopo circa un centomillesimo di secondo si raffreddò un poco, e i quark e i gluoni liberi contenuti nel plasma poterono legarsi insieme in particelle più pesanti. A quel punto alcune delle particelle più veloci erano vincolate insieme, portando a una diminuzione della pressione. Ciò potrebbe aver permesso a molte regioni di collassare in buchi neri. Da idea superflua, ma negli anni 90 nessuno capiva la fisica di un fluido di quark e gluoni abbastanza bene da formulare previsioni precise su come quella transizione avesse influenzato la produzione di buchi neri. I teorici non sapevano dire quale dovesse essere la massa dei buchi neri primordiali o quanti aspettarsene. Inoltre, ai cosmologi non sembrava avere davvero bisogno dei buchi neri primordiali. Le osservazioni astronomiche passavano in rassegna zone di cielo sperando di trovare alla periferia della Via Lattea un mare di oggetti densi e scuri come buchi neri, ma non se ne trovavano molti. La maggior parte dei cosmologi giunse così a ritenere che la materia oscura fosse composta da particelle timidissime chiamate WIMP, e si sperò che i rivelatori di WIMP appositamente costruiti oppure l'imminente Large Hadron Collider ne avrebbero trovato presto le prove concrete. Il problema della materia oscura sembrava sul punto di essere risolto, e in mancanza di osservazioni che suggerissero il contrario, i buchi neri primordiali divennero un vicolo cieco teorico. Un cosmologo più esperto mi prese praticamente in giro perché me ne occupavo, racconta Jedanzik, che fa risalire il proprio interesse agli anni 90. Così lasciai perdere perché avevo bisogno di un posto fisso. La ricerca della materia oscura va ancora a vuoto di Elizabeth Gibney fratto Nature. Naturalmente, nei decenni successivi non sono state trovate né le WIMP né altre nuove particelle, tranne il bosone di Higgs previsto da tempo, e la materia oscura è rimasta oscura. Oggi, però, si sa molto di più sull'ambiente che potrebbe aver generato i buchi neri primordiali, ed è possibile calcolare l'evoluzione della pressione e della densità a partire dal plasma di quark e gluoni all'inizio dell'universo. La comunità ha messo decenni a risolvere questo problema, dice Barnes. A partire da queste informazioni, teorici come Barnes e Juan García Bellido dell'Universidad Autoacute, Noma di Madrid, hanno trascorso gli ultimi anni a pubblicare studi che prevedono che l'universo primordiale avrebbe potuto generare buchi neri non di un'unica dimensione, ma di molte diverse. Dapprima, i quark e i gluoni si legarono fra loro formando protoni e neutroni. Ciò provocò un calo di pressione che può aver dato origine a una serie di buchi neri primordiali. Mentre l'universo continuava a raffreddarsi, si formarono particelle come i pioni, portando a un'ulteriore diminuzione di pressione e a una possibile raffica di buchi neri. In questo periodo lo spazio stesso si espanse. I primi buchi neri potevano risucchiare circa una massa solare di materiale dall'orizzonte circostante. Quelli della seconda tornata erano in grado di raccogliere circa 30 masse solari, proprio come gli strani oggetti visti per la prima volta da LIGO. Le onde gravitazionali sono arrivate a darci una mano, commenta García Bellido. I buchi neri al principio di tutto di Nola Taylor Reid fratto Scientific American, a ipotesi concreta poche settimane dopo il primo annuncio delle onde gravitazionali osservate da LIGO nel 2016, l'ipotesi dei buchi neri primordiali è tornata alla ribalta. Ma l'anno dopo Plymouth ha detto che i buchi neri primordiali avrebbero avuto collisioni di gran lunga troppo frequenti, piazzando un grosso ostacolo sulla strada dei suoi sostenitori. Jedanzik ha raccolto la sfida. Durante una lunga vacanza in Costa Rica ha studiato attentamente i ragionamenti di Plymouth. Quest'ultimo aveva svolto il suo lavoro in modo analitico attraverso le equazioni, ma quando Jedanzik ha creato simulazioni numeriche dello stesso problema ha trovato una possibile soluzione. È vero che i buchi neri primordiali formerebbero sistemi binari, ma Jedan Zik ha concluso che in un universo brulicante di buchi neri, spesso a una coppia si sarebbe avvicinato un terzo buco nero, che si sarebbe scambiato di posto con uno dei due. Questo processo si sarebbe ripetuto spessissimo. Nel tempo, gli scambi di partner avrebbero portato i buchi neri binari a orbite quasi circolari e queste coppie avrebbero impiegato tempi lunghissimi a collidere. Anche nel caso di un'enorme popolazione di buchi neri primordiali, questi si sarebbero fusi così di rado che l'intera ipotesi sarebbe rientrata nel tasso di fusioni osservato da LIGO. Jedan Zik ha pubblicato online il suo lavoro nel giugno scorso rispondendo ai problemi posti da esperti come lo stesso AI Mode. Era molto importante convincere il più possibile la comunità che non stavo dicendo solo sciocchezze, dice Jedan Zik, che ha anche approfondito gli studi secondo cui i buchi neri primordiali avrebbero formato ammassi oscuri con un diametro grande circa quanto la distanza tra il Sole e la stella più vicina. Ognuno di questi ammassi potrebbe contenere qualcosa come un migliaio di buchi neri stipati insieme. Al centro ci sarebbe i mostri da 30 masse solari, mentre il resto dello spazio sarebbe riempito da quelli più piccoli e più comuni. Questi ammassi si nasconderebbero dovunque si pensa che ci sia materia oscura. Come per le stelle di una galassia o i pianeti che circondano il Sole, il movimento orbitale di ogni buco nero gli impedirebbe di divorarne altri, tranne in occasione delle rare fusioni. In un secondo articolo, Jedan Zik ha calcolato esattamente quanto dovrebbero essere rare queste fusioni. I suoi calcoli hanno riguardato i grandi buchi neri osservati da LIGO, ma anche quelli più piccoli su cui non ci sono osservazioni. I buchi neri piccoli produrrebbero segnali deboli e acuti e dovrebbero essere molto vicini per poterli rilevare. Ero sbalordito io stesso nel vedere che uno dopo l'altro ottenevo i tassi giusti, ricorda. Buchi neri dal principio del tempo di Joan Gerka e Sebastian Klesse. I sostenitori dell'ipotesi dei buchi neri primordiali non hanno convinto ancora tutti. La maggior parte dei fisici crede che la materia oscura sia composta da qualche tipo di particella elementare difficilissima da rilevare. Inoltre, i buchi neri di LIGO non sono poi così diversi da quello che ci aspetteremmo se derivassero da stelle normali. In un certo senso così si colma un buco della teoria che in realtà non esiste, dice Carl Rodriguez, astrofisico alla Carnegie Mellon University. Alcune delle sorgenti di LIGO presentano aspetti strani, ma possiamo spiegare tutto ciò che abbiamo visto finora con il normale processo evolutivo stellare. Selma Deming, astrofisica della Harvard University, che ha descritto teorie su come le stelle possono produrre da sole i sistemi binari di buchi neri pesanti osservati da LIGO, è più esplicita. Penso che gli astronomi si possano fare una bella risata. Se si trovasse anche un solo buco nero di massa subsolare, che secondo lo scenario dei buchi neri primordiali dovrebbero essere comuni e non possono formarsi dalle stelle, l'intero dibattito cambierebbe. A ogni successivo ciclo di osservazioni LIGO ha aumentato la sensibilità, il che a un certo punto gli permetterà di osservare buchi neri di quelle esigue dimensioni o di stabilire limiti rigorosi su quanti ne possano esistere. Non è una storia come quella della teoria delle stringhe, di cui fra 10 o 30 anni si potrà ancora discutere se è corretta, afferma Barnes. In attesa di nuove osservazioni nel frattempo, altri astrofisici stanno studiando aspetti diversi della teoria. Per esempio, forse vincoli più stretti sui buchi neri primordiali arriveranno dalle ricerche sulle microlenti gravitazionali, indagini iniziate anch'esse negli anni 90. In questi studi si monitorano sorgenti luminose ma distanti, in attesa di vedere se tra loro e noi passa un oggetto oscuro. Queste ricerche hanno escluso da tempo una popolazione di piccoli buchi neri distribuita uniformemente. Ma se esistono buchi neri primordiali con molte masse diverse e se sono raggruppati in ammassi molto densi, questi risultati potrebbero essere meno significativi di quanto si pensi, secondo Gerciabellido. Le prossime osservazioni potranno forse risolvere anche questo problema. L'Agenzia Spaziale Europea, ESA, ha di recente accettato di fornire un componente fondamentale all'imminente telescopio spaziale Nancy Grace Roman della NASA, noto anche come Wide Field Infrared Surveying Telescope o WFIRST, che renderà possibili studi rivoluzionari sulle microlenti. L'integrazione al telescopio è stata realizzata per volontà di Gunther Asinger, direttore scientifico dell'ESA, che ritiene che i buchi neri primordiali potrebbero spiegare molti misteri. Per Hassinger è un'idea allettante perché non richiede nuove particelle o nuove teorie fisiche, ma si limita a riutilizzare elementi esistenti. Credo che alcuni di questi enigmi si possano risolvere da soli, afferma, se li guardiamo con occhi diversi.